Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Quello del metronomo è il suono con il quale Pietro Gerber addormenta i bambini che deve sottoporre a ipnosi. Gerber è uno psicologo infantile, noto appunto come l'addormentatore di bambini, ed è protagonista di alcuni romanzi di Donato Carrisi. Il nuovo si intitola La casa dei silenzi ed è pubblicato come gli altri da Longanesi ed è il quarto romanzo con Pietro Gerber appunto protagonista. Questa volta diciamo che prende a cuore il caso di un bambino di 9 anni, Mattias, che da un anno è turbato da un sogno ricorrente, sarebbe meglio dire costante. Nel sogno compare sempre una donna con i capelli neri, vestita di scuro, che non parla. Lui la chiama la signora silenziosa. Se prima Mattias era un bambino allegro ed espansivo, ora è diventato asociale, apatico e soprattutto è terrorizzato all'idea di addormentarsi. Ma perché Mattias fa lo stesso sogno? Chi è la signora silenziosa vestita di nero? Beh, attraverso l'ipnosi Pietro Gerber cercherà di fare chiarezza e naturalmente di aiutare il bambino. Questo è un thriller sicuramente inquietante, come capita sempre con quelli di Donato Carrisi, ma nello stesso tempo anche struggente, il perché ovviamente lo si capirà leggendolo. Donato Carrisi, partiamo appunto da Mattias. Io ho detto che questo bambino fa un sogno ricorrente, in realtà è un sogno identico. Questa è quasi un'anomalia che in qualche modo attira l'attenzione di Pietro Gerber. Da che cosa è colpito il tuo psicologo infantile?
Dal fatto che questo sogno duri da tanto, troppo tempo, e soprattutto dal fatto che il bambino non dovrebbe avere alcun collegamento con una figura del genere. È una sorta di spettro che invece di infestare l'ambiente intorno al bambino infesta la sua mente. Era questa la trovata del romanzo ed è questo il motivo che spinge Pietro Gerber a esplorare la psiche di Mattias. Ma ciò che trova in quella psiche è sorprendente, perché lì c'è la storia della signora silenziosa, una storia che seduta dopo seduta il bambino racconta all'ipnotista, e soprattutto una storia che trova degli strani riscontri nella realtà, e quindi è probabile che la signora silenziosa sia già uscita dalla mente di Mattias e sia da qualche parte là fuori.
A proposito di questi elementi di realtà, in effetti Pietro Gerber diventa un po' anche un detective, nel senso che in base agli indizi che gli vengono dati durante le sedute di ipnosi va un po' alla ricerca di questi elementi di realtà che possono più o meno corrispondere al sogno di Mattias. Fa quasi come Pollicino, segue un po' le tracce una dopo l'altra, insomma.
Beh, questa è una storia che si muove lungo un confine sottile, che è quello tra il reale e l'onirico, tra la luce e l'ombra, e Pietro Gerber è abile a muoversi lungo questo confine. Soprattutto si pone una domanda, che è una domanda che tutti noi ci poniamo alcune volte con pudore nel segreto del nostro cuore: io in che cosa credo? Perché a un certo punto della vita bisogna porsi questa domanda, bisogna domandarsi se esiste qualcosa oltre la realtà che ci circonda, se esiste qualcosa che si annida nell'ombra, se esiste qualcosa prima e dopo la nostra vita.
E allora a questo proposito ti faccio sentire un suono. Questo è un suono, almeno io così l'ho immaginato, il suono attraverso il quale un'altra psicologa infantile, Erika De Rothy, sottopone a ipnosi i bambini. E qui tu hai deciso di esplorare, diciamo, un territorio un po' scivoloso, forse, un mistero, il confine cioè fra ciò che è reale, razionale, e quello che potrebbe essere un elemento magico di paranormalità, come lo definiresti tu?
Subnormalità Ecco, questa probabilmente è la parola che si addice di più a questo tipo di racconto. Tu hai citato Erika De Rothe, che è un'altra ipnotista, si serve di una frequenza radio, di una strana, misteriosa frequenza radio, per aprire nuovi orizzonti nella mente dei propri pazienti. E li sottopone a queste sedute stranissime, dove loro in pratica compiono un viaggio attraverso una frequenza che chissà da dove arriva, probabilmente dalle profondità dell'universo, è una delle tante frequenze che ci sono nel cosmo e che noi ogni tanto intercettiamo. Ebbene, attraverso questa magica frequenza lei riesce a interferire con quel meccanismo intimo presente in ognuno di noi, che è appunto quello che divide il sogno, la veglia dal sogno. Ecco, quando tu intercetti questa frequenza e la invii in questo meccanismo mentale, beh, succedono delle cose che io descrivo molto bene nel romanzo, perché ho fatto un'esperienza diretta di tutte queste cose. Non a caso chiamo in causa anche la psicofonia, che è una cosa stranissima, è una pratica stranissima legata ad una stranissima teoria, che è quella secondo cui alcuni riescono a percepire delle voci dell'aldilà, chissà, attraverso gli elettrodomestici rotti. E c'è una scena che si rifà ad un momento della mia infanzia, quando mio zio, che era appassionato di questi argomenti, mi portò a visitare una sacrestia, la sacrestia di una parrocchia, in cui il sacrestano ogni domenica pomeriggio, col benestare del parroco, riuniva una serie di persone che avevano appunto l'aspirazione di parlare con i propri defunti, perché il sacrestano sosteneva di riuscire a sentire le voci dei morti attraverso un televisore col tubo catodico, un vecchio modello di Autovox rotto. Quindi mi ricordo questo sacrestano con l'orecchio appoggiato allo schermo, il fruscio di sottofondo, questo statico, e lui che percepiva delle voci, poi si girava verso la platea e ogni tanto interpellava i presenti. A volte ci azzeccava, a volte no, però era tutto molto magico, era tutto molto romanzesco e non potevano raccontarlo.
Ma la frase, diciamo, simbolo di Erika De Rothe, ossia la realtà non è solo quella che vediamo, è una frase che ti appartiene o, diciamo, è un'esplorazione che tu hai fatto in questi mondi, diciamo, in queste pseudoscienze solo per un fine narrativo letterario?
Ma guarda, anche se non avessi interpellato medium sensitivi con la curiosità dello scrittore, perché se lo scrittore non ha queste curiosità, allora non dovrebbe assolutamente scrivere. Anche se non l'avessi fatto, avrei una naturale domanda da porre all'ignoto. Come tutti noi, io credo che non ci sia individuo sulla faccia della Terra che abbia delle sicurezze, delle certezze assolute, che non venga ogni tanto colto da un dubbio che riguarda appunto il lato oscuro della nostra esistenza.
A proposito dell'ipnosi, spesso, e lo dici nei tuoi libri con protagonista Pietro Gerber, c'è un alone quasi magico, misterioso, su questa che è una terapia vera e propria, insomma, che viene applicata. Effettivamente il terapeuta che esercita l'ipnosi ha a che fare con un materiale incandescente, insomma, con la testa, con la mente delle persone, Pietro Gerber con quella dei bambini. In che modo cerca di essere anche rispettoso? Perché c'è un grande insegnamento di suo padre, cioè che devi aprire le porte che poi riesci anche a richiudere, non puoi aprire delle porte nella testa delle persone, dei bambini in questo caso, e poi lasciarli al loro destino.
Vedi, c'è una cosa, un errore che facciamo tutti. Noi pensiamo che la psiche dei bambini sia qualcosa di semplice, di elementare. Non è così, non è assolutamente così. La psiche di un bambino è un labirinto. È un labirinto dove ci si può facilmente perdere, dove anche il terapeuta può perdersi, e bisogna addentrarsi in questo luogo stando attenti a non toccare nulla e soprattutto ad aprire e a richiudere le porte giuste, perché ci sono tante stanze buie nel labirinto che si nasconde nella psiche di un bambino.
Sappiamo, insomma, fin dal primo romanzo con protagonista Pietro Gerber, che su di lui c'è sempre un po' l'ombra di questo padre, che a sua volta era stato un famoso ipnotista, addormentatore di bambini. E con lui ha avuto sempre un rapporto un po', diciamo, conflittuale, mettiamola così. E tu in questo romanzo scrivi: il loro rapporto era sempre stato caratterizzato da una tensione che però non era mai sfociata in uno scontro aperto. Paradossalmente il conflitto era esploso dopo che il signor B, questo era il soprannome del padre, era morto. Il fatto era che adesso nemmeno ricordava perché ce l'avesse tanto con il padre. Ecco, finalmente Pietro Gerber, diciamo, riesce a chiudere un po' il cerchio, riesce a fare i conti con l'ombra di questo padre o no?
Tu dici, io penso proprio di no, ma è naturale che sia così. E, vedi, è un conflitto che tutti abbiamo con i nostri genitori, è un conflitto spesso irrisolto. Se i nostri genitori muoiono prima di noi, noi ce lo portiamo appresso, a volte lo ingigantiamo e non ci rendiamo conto invece di quanto in realtà non esistesse quel conflitto. Cioè faceva parte semplicemente del rapporto, il rapporto tra un genitore e un figlio non deve essere per forza fiabesco. Anzi, è giusto che sia conflittuale, perché c'è uno scambio d'affetto ed esperienza. E io che sono padre di due figli mi rendo conto di non poter avere, non avrò mai un rapporto perfetto, un rapporto idilliaco, ma forse non ambisco neanche a tanto. È giusto invece che certi rapporti, anche conflittuali, sopravvivano nel ricordo.
A proposito però delle lezioni che gli ha lasciato il padre, c'è una cosa che mi ha molto incuriosito, perché tu attribuisci, insomma, fra queste lezioni il fatto che la risata provocata dal solletico in realtà non è di divertimento, bensì di panico. E poi, masticare una gomma è il sistema più efficace per dimenticare una canzone che si è inceppata nella nostra testa, ma quella che mi piace di più è che per placare l'ansia bisogna rifare il letto. Ma te le sei inventate o sono cose vere?
No, sono cose vere. Tra l'altro io l'ho anche dichiarato in altre occasioni, sono un maniaco dei letti rifatti, nel senso che tendo proprio a rifare i letti quando ho bisogno di rilassarmi e quando ho bisogno di concentrazione. Forse anche determinate idee mi sono venute rifacendo un letto. Io quando vedo un letto disfatto non vedo semplicemente il disordine, vedo un'occasione, un'opportunità da cogliere al volo.
Allora mi sa che io dovrei fare la governante di un hotel per poter placare l'ansia, potrebbe essere una soluzione, perché no?
Un hotel pieno di fantasmi.
Ovviamente, naturalmente, in chiave Donato Carrisi. Donato, in questo romanzo ci sono anche dei simboli, delle cose che hanno un valore simbolico, naturalmente non possiamo esplicitarle, se no toglieremo tutto il gusto della lettura, però possiamo solo dire una parola. Scarafaggio. Scarafaggio è, diciamo, un'entità, un qualcosa, il simbolo di qualcosa di negativo, di pessimo, del male probabilmente. Perché hai voluto scegliere proprio lo scarafaggio come simbolo?
Ma allora, prima di tutto perché noi gli scarafaggi difficilmente li vediamo. Strisciano lungo i muri, ci passano tra i piedi, ma non siamo abituati a guardare verso il basso e quindi molto spesso non ci accorgiamo di loro. E poi perché la trasfigurazione del male, vedi, è una cosa ricorrente, un aspetto ricorrente in tutti quanti i miei romanzi. Io cerco sempre di dare al male una forma, che sia gradevole o sgradevole, non importa, purché sia una forma. In questo caso lo scarafaggio non è un'immagine repellente, non deve esserlo perlomeno all'inizio. Quello che volevo rappresentare era il male invisibile, il male che comunque riesce a stare in mezzo a noi e avendo quelle dimensioni può facilmente sfuggire al nostro controllo.
Tu hai dedicato questo romanzo ad Antonio e Vittorio, i miei bambini, per i sogni che mi raccontano. Sono stati i loro sogni ad ispirarti?
Sì, beh, guarda, allora loro...
Spero meno inquietanti di quelli di Mattias.
No, allora, quando un bambino ti racconta un sogno, anche se un sogno bellissimo, ti sembra sempre inquietante. Hai mai fatto caso a questo? Anche se è un sogno meraviglioso, un sogno quasi natalizio, ecco, è sempre inquietante. C'è sempre un'inquietudine nascosta in quel sogno. Io ho colto quella inquietudine e ho cercato di trasferirla nel romanzo.
Sappiamo, ne abbiamo già parlato in precedenza al Cacciatore di Libri, che per inventare il personaggio di Pietro Gerber tu stesso ti sei ovviamente sottoposto ad ipnosi per capire appunto come funziona. E invece per esplorare il male tu hai avuto contatti con criminali. Ricordiamo che tu ti sei laureato con una tesi su Luigi Chiatti, quindi in criminologia, quindi hai avuto a che fare con persone che il male l'hanno commesso. Che cosa ti colpisce di loro?
Ma guarda, allora, ne ho conosciute diverse e continuo a intervistarle spesso, perché poi il racconto del male che ti fanno non riguarda soltanto il crimine che hanno commesso, riguarda soprattutto il loro stato d'animo. Per esempio, nel corso degli anni ho incontrato tantissimi assassini occasionali, quindi non assassini di professione, che appartengono alla criminalità, per esempio, e Quello che mi ha stupito sempre era lo stupore con cui raccontavano ciò che avevano fatto. È come se quasi non credessero di essere stati capaci di commettere un omicidio. Ora, questo stupore, che è molto umano, è una cosa che io mi sono portato appresso e fa parte di una domanda fondamentale che riguarda ognuno di noi. E la domanda è la seguente: sarei capace di fare la stessa cosa? Se mi fossi trovato nelle stesse condizioni o se mi trovassi nelle condizioni ideali per trasformarmi in un assassino, mi trasformerei effettivamente in un assassino?
Un'ultima domanda. In questo romanzo si parla di una donna che non parla, di una donna silenziosa. Non a caso si intitola La casa dei silenzi. Ma Donato Carrisi che rapporto ha con il silenzio?
Io ho paura del silenzio, come ho paura del buio. Sono le due cose che ci terrorizzano di più, se ci pensi, no? Una casa buia e una casa silenziosa sono spaventosissime, perché non sai mai che cosa può nascondersi in quel buio e non sai mai che cosa può nascondersi in quel silenzio. E soprattutto nel silenzio, se ascoltiamo bene, si nasconde una vocina con un messaggio che è solo per noi.
Ma ti spaventa di più un silenzio o una parola minacciosa?
Il silenzio, mille volte di più.
Grazie a Donato Carrisi, ora in libreria con La casa dei silenzi, pubblicato da Longanesi. Grazie.
Grazie a voi.
Il cacciatore di libri.
Torna in libreria Paula Hawkins, famosa per il thriller psicologico La ragazza del treno, un vero bestseller da 25 milioni di copie vendute nel mondo e dal quale, lo ricordiamo, è stato tratto anche un film di successo. Il nuovo romanzo è L'ora blu, pubblicato in Italia da PM con la traduzione di Rachele Salerno. Questo è un giallo costruito intorno all'opera d'arte di una pittrice ceramista, Vanessa Chapman. L'artista è morta da 5 anni, ma una sua opera, che è esposta in una mostra, desta una particolare attenzione. Si tratta di un insieme di elementi, legni e oggetti da recupero contenuti in una teca di vetro. Ma un antropologo forense, dopo aver visto la mostra, segnala che un osso che compare appunto in quest'opera non è la costola di Artiodattilo, come viene insomma descritto nell'opera, ma si tratta di un osso umano. Così il curatore della fondazione artistica che ha ereditato le opere di Vanessa Chapman deve cercare di capire insomma la genesi di quest'opera d'arte, esaminando i documenti lasciati dall'artista. E per questo si reca in una piccola isola scozzese dove abita Grace, diciamo l'amica più cara, più intima di Vanessa Chapman e anche sua esecutrice testamentaria. Paula Hawkins, partiamo proprio dalla protagonista assente di questo romanzo, ossia Vanessa Chapman. È descritta come solitaria, enigmatica. A un certo punto del romanzo si legge: diversi critici e intervistatori la descrissero come una donna difficile, sgradevole, suscettibile, scontrosa e testarda. Vanessa Chapman compare nel romanzo attraverso i diari, naturalmente, che vengono letti a distanza di anni dalla sua morte. Ma che tipo è? Che tipo era questa Vanessa Chapman?
I think one of the interesting things about the character of Vanessa is that, as you say, we see her through lots of different eyes.
Credo che una delle cose interessanti di questo libro, del personaggio di Vanessa, sia che, come hai detto, la incontriamo, la vediamo attraverso molti occhi diversi. La vediamo attraverso gli occhi dei critici d'arte, attraverso gli occhi della sua amica, attraverso gli occhi di James, il curatore della fondazione, e attraverso i suoi diari. E capiamo che tutte queste persone ci danno un'immagine molto diversa. Spetta quindi al lettore decidere chi pensa possa essere Vanessa Chapman.
It's sort of up to the reader who they think Vanessa Chapman might be.
È vero che abbiamo tanti punti di vista diversi, però quello che resta di Vanessa Chapman sicuramente sono le sue opere d'arte, sicuramente questa incriminata, definiamola così, questa Division 2, un'opera che risale al 2005, ma poi ci sono insomma anche altre opere d'arte, si parla di alcuni dipinti che sarebbero scomparsi. Che tipo di arte faceva Vanessa Chapman e perché hai voluto mettere un'opera d'arte al centro di un giallo?
Well, I knew that I wanted to write about an artist. I'm interested in art. I like art myself.
Sapevo di voler scrivere di un artista. Mi interessa l'arte. Amo l'arte. E così ho avuto l'idea di questa donna, un'artista molto volitiva e determinata. All'inizio pensavo che avrebbe realizzato ceramiche. Poi ho deciso che sarebbe stata anche pittrice e scultrice. Quindi fa molte cose come fanno molti artisti. E mi sono ispirata a tanti artisti diversi quando ho pensato al suo lavoro. Ma poi si tratta di un thriller, quindi avevo bisogno di un mistero. E ho deciso che, dato che lei fa sculture con oggetti di recupero, avrei messo un osso al centro della scultura. Questo ci dà un mistero da risolvere, perché l'osso, forse, potrebbe risultare umano.
That gives us a mystery to solve, because the bone maybe turns out to be human.
L'osso costituisce effettivamente un problema per quest'opera d'arte, perché intorno a quest'osso, insomma, si svolge poi gran parte di questa trama. Il problema è che per poter esaminare l'osso bisognerebbe, come dire, rompere la teca di vetro in cui è contenuto, ma la teca di vetro fa parte dell'opera d'arte stessa. Quindi qual è l'atteggiamento, per esempio, di chi gestisce la fondazione artistica alla quale è andato poi tutto il patrimonio di Vanessa Chapman?
Well, they sort of use this development as an excuse. Now the curator of the museum decides, right, I must now go to this island where Vanessa used to live and play detective and find out what happened.
In un certo senso usano questo sviluppo della vicenda come scusa. Il curatore del museo decide: devo andare sull'isola dove viveva Vanessa e giocare a fare il detective per scoprire cosa è successo. Ma, come ho detto, è una specie di scusa perché vogliono andarci comunque. Credono che Grace, l'amica di Vanessa, non abbia consegnato tutte le opere d'arte di Vanessa. Credono che stia nascondendo alcune cose. James Becker, il curatore, vuole davvero le carte di Vanessa, i suoi diari e le sue lettere. Pensa appartengano alla fondazione. Grace la pensa diversamente. Ma lui vuole leggere davvero le parole di Vanessa e conoscere il suo punto di vista su ciò che pensava del lavoro nella sua vita. Quindi l'osso è un mistero, ma è anche una specie di scusa per andare da chi ha ereditato le opere.
So the bone it's a mystery, but it's also kind of an excuse for them to go to Eris.
E infatti James Becker, appunto il curatore di questa fondazione, va nell'isola di Eris. L'isola di Eris, quest'isola scozzese, è molto particolare perché è una non isola in realtà, cioè è collegata con la terraferma, ma in caso di alta marea rimane appunto isolata e diventa un'isola. E per questo è anche molto affascinante. Era stata scelta dall'artista Vanessa Chapman come suo rifugio e Grace è rimasta a vivere lì anche dopo la morte dell'amica. Addirittura Grace sembra subire anche psicologicamente l'influenza delle maree, sembra che quasi la sua mente sia tutt'uno con l'ambiente che abita. È così?
Yeah, so Grace has been living on the island for a long time.
Sì, Grace vive sull'isola da molto tempo. Quando il romanzo inizia, lei è lì da circa 20 anni. Dice di essere diventata come le maree dell'isola, tanto che dorme solo quando c'è l'alta marea e sa che nessuno può avvicinarsi a lei di soppiatto. Forse la verità è che si sente sola e a volte ha paura. Per questo le piace sapere che quando la marea è alta, nessuno può disturbarla.
She likes to know that when the tide is high, no one can disturb her.
Beh, il primo incontro sicuramente fra James Becker e Grace non è dei migliori, è più forse uno scontro che un incontro. Poi lentamente, insomma, Grace inizia un po' a fidarsi di questa persona. Essendo un giallo possiamo raccontare veramente poco, ma possiamo dire che tipo di relazione si instaura fra il curatore James Becker e Grace?
Yeah, they do have a difficult relationship at first.
Sì, all'inizio hanno un rapporto difficile perché ognuno di loro si considera il vero custode dell'eredità di Vanessa. Grace vuole proteggere la privacy della sua amica e Becker vuole raccontare al mondo chi era veramente Vanessa, l'artista. Quindi si scontrano, ma hanno anche qualcosa in comune Entrambi si sentono degli outsider. Becker proviene dalla classe operaia e lavora in un ambiente molto elegante. Grace ha sempre lottato per appartenere a un certo mondo. Per questo, a volte, vedono l'uno nell'altra un punto di contatto. Così iniziano a creare un legame e lavorano insieme.
They see in each other sometimes a point of connection. So they do start to form a bond and they work together.
Ci sono anche delle voci su Vanessa Chapman, qui lo possiamo dire perché viene detto sostanzialmente nelle prime pagine del romanzo, relative alla scomparsa del suo ex marito, è scomparso 20 anni prima, e questo desta naturalmente la curiosità di molti personaggi. Eppure, come dicevamo, l'interesse di James Becker è forse più un interesse intellettuale, oltre che umano e psicologico, cioè vuole realmente capire che cosa c'era nella testa di Vanessa, artista. Leggendo appunto parti dei suoi diari, lettere e così, per esempio, viene evidenziato il concetto della solitudine. Vanessa, quando ha creato l'opera Division, per esempio, dice a un certo punto: mi sono accorta che comunque alla fine ero da sola e che nessuno avrebbe potuto condividere con me. Che valore ha, che senso ha la solitudine per alcuni dei tuoi personaggi in questo romanzo?
Well, the thing about Vanessa is that she goes to this island because she wants solitude, she wants to be free of...
Il fatto è che Vanessa va su quest'isola perché vuole la solitudine. Vuole essere libera dal marito, tanto per cominciare, ma anche dal mondo dell'arte che la frustra e dai critici d'arte. Vuole la solitudine. Crede di poter dare il meglio di sé quando è lontana dagli altri. Ma le cose non vanno come lei aveva immaginato. All'inizio va bene, è fantastico, ma poi succedono varie cose che non voglio raccontare perché sono spoiler. A volte si sente isolata e in trappola. Penso che se si vive da soli per molto tempo, il modo in cui si vedono gli altri e il modo in cui si giudicano le persone potrebbe cambiare e si potrebbe non vedere le persone per quello che sono realmente.
If you live alone for a very long time, the way you see other people and the way you judge other people might change, and you might not see people for what they really are.
Quando si fa il nome di Paula Hawkins, molti pensano naturalmente alla ragazza del treno, che è stato veramente un tuo grandissimo successo. Dicevamo prima, un bestseller da 25 milioni di copie nel mondo. Cosa rappresenta oggi per te quel romanzo? È stato più un'opportunità o è anche un peso? Perché in qualche modo, diciamo, c'è sempre un po' l'ansia da prestazione.
I mean, I think it's both things. Obviously, it was a very good thing that I had the success in lots of ways.
Penso che siano entrambe le cose. Ovviamente il fatto di aver avuto successo è stata una cosa molto positiva sotto tanti punti di vista, ma ha anche creato molte aspettative su quello che avrei fatto dopo. E all'epoca è stato piuttosto difficile. A gennaio saranno passati 10 anni dalla pubblicazione della ragazza del treno. Mi sento quindi molto lontana da questo libro. Forse ci sono più affezionata di quanto non lo fossi subito dopo la sua pubblicazione. Per lo più sono grata per quello che è successo. Voglio dire, grata al 90%.
Mostly I'm grateful for what happened. I mean, 90% grateful.
Alla luce di quel grande successo e degli altri tuoi romanzi, è possibile identificare una ricetta per il thriller ben riuscito? Che cosa non deve mai mancare e quali errori invece non devono essere fatti da chi lo scrive?
I don't think I have a recipe. For me, I focus very much on character.
Non credo di avere una ricetta. Io mi concentro molto sul personaggio. Per me è la cosa più importante. E credo che sebbene le trame e i colpi di scena siano importanti, ciò che la gente ricorda, anche della ragazza del treno, è il personaggio di Rachel. Credo che se hai dei personaggi davvero ben delineati, realistici e convincenti, allora sarai in grado di scrivere un romanzo interessante. Ci sono romanzi che puntano molto sulla trama, ma per me il personaggio è tutto. E questo per me è il modo di scrivere un libro di successo. Non posso dire per tutti, ma posso dirlo solo per me.
There are some novels that are very much about plot, but for me, character is everything, and for me, that is the way to write a successful book. I can't say for everybody, but I can only say for me.
Grazie a Paula Hawkins, ora in libreria con L'ora blu, pubblicato in Italia da PM. Grazie.
Thank you very much for having me.
Grazie per la traduzione, Sara Cuminetti. E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete potete anche seguirci sui social. Siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.